Bene, di nuovo ben trovati. Allora, intanto vi voglio anche dire che nei nostri social, sia su Twitter, trovate anche su Facebook, trovate anche la possibilità di nominare un po' la vostra top 11 di questo campionato. Siamo partiti con la scelta dei quattro portieri, adesso mi comunicano anche che sono stati inseriti i terzini da votare, il terzino destro, quindi datevi da fare, votate attraverso i social, così poi metteremo in campo la vostra top 11 di questo campionato. Detto questo, vado a dare il buon pomeriggio a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, eccoci.
Allora, caro Paolo, abbiamo un ospite, mi fa molto piacere perché poi l'intuizione è stata, l'idea è stata tua, io però mi sono attivato. Dobbiamo ringraziare naturalmente la Lazio nella persona Roberto Rao che ci ha concesso questa intervista con Marco Alboni, allenatore Lazio Under 16, e lo andiamo subito a salutare. Buon pomeriggio, mister.
Buon pomeriggio a voi.
È in campo?
Sì, sono in campo, ho avuto un permesso speciale dalla società esclusivamente per voi, mi sono allontanato un momentino e i ragazzi si stanno allenando.
Bene, bene, bene. Allora Paolo, spiega tu al mister perché abbiamo voluto così averlo, ci fa tanto piacere, anche perché così parliamo anche del calcio dei più giovani, insieme a chi li segue, a chi li allena, a chi li mette in campo e via dicendo. Però do a te subito il pallone più che la linea.
Partiamo dal nome e il cognome che hai fatto, perché la parte di comunicazione della Lazio è stata totalmente stravolta in positivo. Lo avevamo detto, mi pare, un po' di tempo fa, no Marco, che c'era un'aria nuova e è stata confermata dai fatti e anche dal dare evidenza a dei gesti come quello del mister in un settore giovanile comunque importante. Abbiamo questa progettualità condivisa con la Lazio da inizio stagione, ribadisco, grazie all'arrivo di Roberto, e cerchiamo di dare evidenza al fatto chiaramente dei risultati, dell'agonismo, ma anche a quello che è la vera missione del settore giovanile scolastico e degli allenatori, quindi essere dei formatori, dare un esempio, andare oltre al risultato, cercare in qualche modo di invertire, no, la tendenza purtroppo degli ultimi periodi, che tra genitori e altri pseudofanatici sta prendendo una china pericolosissima. Quello che ha fatto il mister domenica, non in una partita diciamo banale, ma una partita dentro fuori a Firenze,
ecco, insomma. Ah, guarda, abbiamo le immagini, guarda, abbiamo le immagini naturalmente postate dalla Lazio. Spieghiamolo, no, i ragazzi.
Marco.
No, grazie. No, pardon, abbiamo recuperato, hai ragione, sul vostro sulla Giovane Italia. No, spieghiamolo un attimo perché c'è il mister collegato, così facciamo parlare il mister che gli rubiamo poco tempo, Paolo, perché dopo lo dobbiamo lasciare. Spieghiamolo un attimo al volo, visto che ci sei tu, e poi lasciamo parlare il mister anche come è nata l'idea, perché è un gesto bellissimo. Lasciamo mandare il video, chiedo in regia, vai.
Semplicemente ha riunito la squadra e alla fine ha detto: sono passati i ragazzi viola, facciamo i complimenti, e quindi hanno fatto una sorta di passiglio d'onore quando si esce dal campo applaudendo gli avversari. Quindi per noi sui campi l'MV player di solito è un giocatore, in questo caso per noi l'MV player è stato l'allenatore della Lazio.
Mister,
Io vi devo ringraziare, diciamo che facciamo un attimino un po' la cronostoria di come ci siamo arrivati. Premesso che era una cosa impensabile all'inizio, perché nella preparazione delle due gare, perché è stato un doppio match andata e ritorno, il pensiero, la forte volontà, il pensiero tecnico-tattico è quello di vincere la partita e passare il turno. Però poi mi sono reso conto, premesso che poi sarebbe bastato un gol per andare avanti, e quindi diciamo non è che l'abbiamo fatto sul 3-4-0 dove mentalizzi un'eventuale sconfitta. Noi fino all'ultimo secondo di gioco stavamo lì a provare a fare gol, a provare a passare il turno. Abbiamo sbagliato un calcio di rigore, la partita è stata equilibrata ma anche molto maschi a livello agonistico. Non sono mancati i cartellini, le entrate decise, le polemiche. Perciò aveva tutti i contenuti di una partita, come ha detto Paolo, dentro e fuori. Però poi i segnali che arrivano dall'alto, e noi abbiamo visto qualcosa la settimana scorsa, è che quando finiscono le partite sembra sempre che se ne vogliano far cominciare delle altre. E questa è una cosa che noi non possiamo non insegnare ai ragazzi. E quando finisce la partita hai dato il massimo, ci hai provato fino al quinto minuto di recupero, perché 5 sono stati i minuti di recupero. Poi quando si finisce, quello che è successo in campo, te la sei giocata col tuo avversario, il diretto avversario, poi ognuno ha spinto per la sua parte, però finisce lì. Altrimenti si creavano nel dopopartita i soliti parapiglia, la parolina di troppo. Poi noi che stiamo in campo siamo tra virgolette protagonisti, c'erano 200-300 persone sugli spalti.
Cosa volevamo
rappresentare davanti a quelle persone? E finiamo la partita e vado a discutere, finisco la partita, il ragazzo va testa a testa e poi siamo responsabili di tutto quello che succede fuori.
Esatto.
Quindi i ragazzi dovevano combattere fino all'ultimo minuto, giocare, fare calcio. Quando l'arbitro fischia, la partita finisce, si smorzano i toni, ci sono i concetti di lealtà sportiva e diventiamo degli sportivi qualunque che ci mettiamo a disposizione dei nostri avversari, più bravi noi, più bravi loro. E dico senza nasconderlo, non è stato nemmeno facile portare i miei ragazzi a mettersi lì davanti allo spogliatoio, no? Che cominciava qualcuno.
Li ha dovuti convincere, mister? Li ha dovuti convincere?
Convincere no, però magari hanno anche bisogno di quei due minuti per mentalizzare stagione.
Certo.
Qualcuno piangeva. Perché? Perché veramente la partita è stata giocata come si doveva giocare, con i toni di calcio che si dovevano usare. Però quando la partita finisce, i toni sono diversi, c'è un calcio diverso, esatto. E si doveva dare un segnale,
Bisogna andare oltre l'ipocrisia, perché giustamente, come dice il mister, poi tutti si sciacquano la bocca al campionato, comunque è un campionato comunque di educazione, settore giovanile, scolastico. In realtà ci sono delle scene veramente imbarazzanti. Io ero comunque a fare Frosinone Lazio Under 16, ma non in campo i ragazzi, sono i genitori, ero in mezzo, ed è una provocazione continua, cioè poi alla fine si arriva sicuramente a esagerare.
Sì.
L'esempio dei ragazzi in campo è quello dominante, cioè loro riescono ad essere 100 volte più maturi rispetto alle persone che assistono alla partita, e sono loro i protagonisti. Adesso poi io sono sempre provocatorio, ma quando c'è stato il periodo del Covid e alla fine si lasciavano giocare poi solo loro, il campionato aveva un'altra aria, molto più salute. Mi spiace dirlo, però è la verità. E l'esempio che danno questi allenatori, io te ne dico un'altra, ma in un settore giovanile e scolastico è possibile che noi in un anno di attività, 546 partite riprese, non siamo riusciti ad avere la soddisfazione di una progettualità proposta all'inizio anche al settore giovanile scolastico, un'intervista dei due allenatori insieme alla fine della partita a commentare serenamente quello che è successo. Un esempio non c'è mai stato, perché magari il mister avrebbe anche voluto, oppure, però poi c'è la società dall'altra parte che o non ti concede l'intervistato, o c'hanno l'aereo, o non ti fanno entrare, perché poi ci sono pure le società,
certo,
che guarda caso abbiamo un po' sulla bocca di tutti per altre problematiche serie, che ti dicono no, in casa mia non entri. Quando devi valorizzare un prodotto di un settore giovanile, devi condividere queste cose, ma di che cosa stiamo parlando?
Mister, ci sono delle domande dei nostri ascoltatori, io approfitto perché so che la devo liberare, perché giustamente deve allenare i ragazzi, mister Marco Alboni, Lazio Under 16. C'è una domanda, ad esempio: che difficoltà trova un allenatore Under 16 a insegnare a vincere, ma anche a perdere con dignità e a rispettare sempre gli avversari e gli arbitri, visti i matti che girano allo stadio?
Ma no, difficoltà no, secondo me è importante rafforzare i concetti dall'inizio. Ovviamente facciamo calcio a livello professionistico, non vogliamo nemmeno vendere qualcosa di diverso. Noi abbiamo dei risultati da portare, che se non sono quelli di classifica sono risultati di crescita di ragazzi che vogliamo preparare per portarli in prima squadra. Quindi abbiamo un grosso senso del dovere e della responsabilità, però non possiamo prescindere l'atteggiamento, il comportamento dalla crescita calcistica, perché poi sono due cose vincolate. Faccio un esempio: non fossi tra virgolette intervenuto, sarebbe stato un fine gara normalissimo, però poteva starci il calciatore che andava a dire la parolina di troppo all'arbitro, perché durante la gara c'è stato forse un rigore non dato, però la gara era finita, sarebbe andato là, avrebbe magari preso il rosso e calcisticamente parlando ce lo saremmo riportati per la prossima stagione. Perciò il discorso della disciplina è vincolante anche alla prestazione sportiva di calcio di squadra del singolo. Perciò noi dobbiamo cercare di curare a tutto tondo la figura del calciatore e della squadra. Il lato disciplinare in qualche modo non possiamo trascurarlo, perché sento interviste di allenatori di Serie A a fine stagione: è stagione sfortunata, tanti infortuni, squalifiche. E sulla squalifica tu ci puoi lavorare. Sulla squalifica ci puoi lavorare. Noi, io i complimenti ho fatto ai miei ragazzi, che abbiamo fatto un campionato difficile, difficile. Ho fatto i complimenti perché siamo riusciti a portare a fine stagione uno score di 0 espulsioni.
Ah, che bello!
No, il che non significa che, se noi, io dico sempre, se c'è da mettere la gamba sul pallone, noi ce ne mettiamo 3. Non è che ci tiriamo indietro, però poi spesso la squalifica viene dalla parolina di troppo,
la protesta, sì, l'arbitro
protesta,
sì.
E quello in qualche modo va a inficiare sul risultato sportivo e anche a livello singolo del ragazzo, perché il ragazzo che a fine anno mi porta 3 giornate di squalifica è comunque nel rendimento ha peccato in qualcosa.
Allora, io, mister, non voglio rubare altro tempo, però posso soltanto dire che in radio arrivano messaggi che apprezzano tantissimo il gesto che abbiamo fatto vedere. Bel messaggio che ha mandato questo mister ai suoi ragazzi, ci scrivono addirittura da Torino e noi ancora stiamo facendo vedere le immagini. Ringraziamo tantissimo Paolo Ghisoni e la Giovane Italia, che è sul pezzo sempre, sul campo, per far vedere il calcio dei giovani. Quindi ringrazio Paolo, perché ha avuto lui l'idea e mi è piaciuta da subito, perché spesso abbiamo evidenziato delle altre immagini che avvengono nei giovani, negli altri campi. Abbiamo parlato tempo fa di qualche situazione accaduta in altri posti, ad esempio dalle parti di Bergamo, dei momenti anche di tensione, di violenza proprio, con invasione dei genitori, eccetera. Lasciamo stare.
Perdonami, però bisogna invertire la tendenza anche noi, cioè basta far vedere titolo gratuito questi comportamenti assolutamente diseducativi. Proviamo ogni tanto, se c'è, se poi non paga a livello click, a evidenziare il bello del calcio. A noi è capitato questo, ci è capitato in un derby a Genova che genitori si menassero sugli spalti, i ragazzini della Sampdoria del Genova abbracciati a terra piangendo, e evidenziare anche questo. Cioè ci sono tantissimi o diversi, tantissimi purtroppo esempi belli e sommersi.
Hai fatto bene. No, ma guarda Paolo, guarda, sono contento che abbiamo fatto questa cosa e ti ringrazio perché me l'hai segnalata tu. Voglio soltanto salutare il mister e poi ti tengo ancora, Paolo, perché ci sono delle domande per te. Mister, una curiosità proprio velocissimo, se mi può rispondere in pochi secondi così la libero.
Sì.
Si lavora molto, c'è sempre questa cosa che dicono, no? Ho sentito spesso che si lavora troppo sulla tattica e poco sulla tecnica con i giovani, ma è così? Lo chiedo ad un allenatore dell'Under 16.
Guarda, devo dirti, secondo me da allenatore, se c'è una cosa che ci potrebbe squalificare professionalmente è quella di mettere le squadre in campo senza che i ragazzi hanno i concetti chiari,
esatto,
di cosa si deve fare.
Esatto.
E quella significa tattica. Poi a volte si esaspera, però il fatto che si mettano le squadre in campo, e ogni calciatore deve essere, secondo me, aiutato, supportato dal mister a sapere che calcio vogliamo giocare, perché poi vediamo in Italia che ci sono vari modi di fare calcio, e quello è l'idea di gioco, l'idea di stare in campo, l'idea di come muoversi, dove muoversi, e ci sta. Poi ovviamente il calcio indubbiamente passa dalle gestualità tecniche.
Assolutamente. Mister, la voglio, la voglio ringraziare tantissimo, mister Marco Alboni, allenatore Lazio Under 16, e ringraziare ancora una volta Roberto Rao e la SS Lazio per questa concessione. Mister, buon lavoro.
Grazie, ringrazio anch'io Marco buona per la disponibilità dell'anno.
Sì, sì, sì.
Grazie,
no.
Paolo.
Paolo, poi ho sottolineato anche, ti devo dire, quando ho chiamato Roberto Rao, insomma, ho spiegato il tutto, anche la tua presenza e la presenza della Giovane Italia. Quindi Roberto sa tutto. C'è però un'indiscrezione che vi devo dare, approfitto della presenza di Paolo, poi ritorniamo un attimo sugli argomenti che ci riguardano, però è clamoroso. Dalla Spagna scrivono: la Juve rinuncia al progetto Superlega. Già informate Barcellona e Real Madrid. La squadra italiana, si legge, ha inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona per informare i due club che la società bianconera sta avviando le procedure legali per uscire dalla Superlega, un iter burocratico che richiederà diverse settimane. Vi riporto questa che arriva dalla Spagna, tra l'altro trovate subito la notizia riportata anche su tutto Mercato Web, quindi questa è l'indiscrezione che vi riporto. Non so Paolo se vuoi fare un commento velocissimo e poi passiamo ad altri, temi che ci fanno delle domande che ti riguardano nello specifico. Paolo,
mi viene da dire che ci sono le registrazioni in Maracanã, tre settimane fa eravamo con te, con Impa, con Stefano, a parlare di quello che era la sentenza, no? Due settimane fa, adesso mi ricordo, io dissi proprio questa cosa: nel momento in cui c'è la Biura a questo progetto, secondo me, entro un determinato lasso temporale arriveranno delle considerazioni e delle conseguenze da parte della UEFA sicuramente migliorative rispetto a quello che poteva essere.
Questo certifica ancora di più, permettimi, lo dico io, certifica ancora di più il disastro che ha fatto Agnelli in questi ultimi periodi, nell'ultimo periodo. Questo certifica ancora di più, se fosse poi confermato il tutto. Va bene. Insomma,
non c'è molto da aggiungere,
c'è poco da aggiungere, è la verità, no? Visto che insomma
da parente acquisito arrivare a spegnere un cellulare per non rispondere a delle domande su delle indiscrezioni, quindi certo, lo ribadisco, è tutto documentato da quel documentario che ho invitato a vedere, che era Guerra del Calcio su pare Amazon, adesso Apple, adesso non mi ricordo, però veramente molto bello, fatto veramente con un senso giornalistico purtroppo ormai sparito, perché se proprio parlare con le fonti, ma c'era lo stesso Agnelli che in maniera molto serena e tranquilla raccontava tutta la sua versione.
Paolo, intanto ti dico, prima abbiamo avuto Walter Sabatini che ha fatto un elogio bellissimo di Casadei, ha detto: se fosse per me il ragazzo giocava già in Serie A da un pezzo.
Ci credo, tra l'altro Walter molto impegnato, ci siamo sentiti recentemente, ma molto impegnato nella presentazione di un libro che non so
è
se
bellissimo.
Hai letto.
Sì, sì, sì.
Molto introspettivo, con alcune situazioni non da Sabatini che a primo impatto non ti vengono, non un po' come quando incontri una figura che ritieni burbera e poi scopri che ci sono tanti estratti dell'infanzia che hanno condizionato anche un po' il suo carattere. E poi la parte della malattia è molto bella, molto toccante, e secondo me è un libro da leggere, insomma, per gli appassionati di calcio.
Assolutamente. Senti Paolo, c'è un'altra domanda che
comunque
ti
sì, vai. Comunque sì, Casadei sì, assolutamente, ma adesso Mondiale sta giocando, è un uomo cresciuto nell'arco di 8 mesi in mezzo ai bambini, mi viene da dire, o comunque degli adolescenti, sta giocando fuori categoria. Spiace che o siamo contenti che sia in questo momento un Mondiale Under 20. Io te l'avevo detto anche poco tempo fa che in prospettiva futuro calcio, tra i 97 che hanno partecipato al Mondiale 2017 2019 in Polonia, quindi la generazione dai 97 ai 2003 è una generazione da mettere sotto chiave e conservare in salamoia, sperando di arrivare a un Mondiale prima o poi e di tirarli fuori, perché hanno delle potenzialità, diciamo, sono tutti complementari. E poi ne parlavamo ieri sera, cioè sembra che giochino insieme da una vita, in realtà si sono trovati 10 giorni prima, cioè la bravura anche di Carmine Nunziata, così come prima anche degli altri allenatori, e che poi è anche il nostro tallone d'Achille, è che noi recuperiamo terreno dal punto di vista tecnico, tattico, e anche dell'unione, della coesione a livelli clamorosi. Cioè noi abbreviamo dei percorsi che magari altre formazioni ci mettono molto più tempo, però questo, come è stato per l'Europeo peraltro vinto dalla nazionale maggiore, però questo è un'arma a doppio taglio, perché quando poi arrivi con questa, tra virgolette, qualità, virtù, a ottenere i risultati, la polvere è sotto il tappeto, abbiamo risolto tutto. E invece non è così, ragazzi.
Senti, c'è un complimento che uso, scusate, un modo personale in questo momento, però c'è un complimento che ci arriva via Twitter dal mio diciamo indirizzo, che ci riguarda, Paolo, e lo voglio condividere.
Guarda, Twitter è diventato un sfogatoio.
Sì. Però ci arriva questo e lo condivido perché ci veniamo citati entrambi, e anche la radio. Ci scrive un ascoltatore, Michael, questo genere di trasmissione sui giovani e sull'educazione sin da piccoli è davvero un bel esempio che portate avanti, grazie. E ci mette anche un cuoricino e questo mi fa molto piacere.
Marco, questo è un merito vostro a livello editoriale. Io sinceramente in anni, pur avendo avuto altre partecipazioni, diciamo in emittenti anche un pochettino più blasonate, non ho mai avuto la possibilità di interloquire con un allenatore di una formazione under 16 per un bel gesto di sportività. Ma quando occupiamo mezz'ora di spazio per parlare di educazione, per parlare di formazione, ma come illo tempore io cercavo in tutti i modi di coinvolgere Mino Favini, che era una miniera dal punto di vista delle nozioni da tramandare ai posteri presso la mia emittente, facevo sempre una fatica a trovare un pertugio per far venire una figura di questo genere. Quindi questo non è un merito mio assolutamente, io sono ospite, è più merito tuo nel crederci e da parte del direttore nel concedere anche libertà in territori dove in realtà la formazione e l'informazione sarebbero fondamentali, perché noi parliamo di sport e di mondiale under 20 se arriviamo in fondo, se fossimo usciti al primo turno non c'era nemmeno da capire per quale motivo. Quindi è tutto un rincorrere il risultatismo. E allora da lì c'è lo spunto per provare ad andare in approfondimento delle tematiche educative.
Ti do un'altra news proprio con te, Paolo. Oggi ne arrivano uno dietro l'altro. Abbiamo parlato di questa indiscrezione, ma arriva anche via social il saluto di Di Maria alla Juventus. Ho dato tutto per aiutare il club. L'addio sui social del giocatore della Juventus.
Per essere ironico, si è visto.
Sì, infatti.
Ne abbiamo già parlato.
È chiaro che in questo momento stanno venendo fuori tante cose, no? Dopo questo che
dovremmo dire alla Juve brava per la stagione che è stata fatta. E Allegri, con tutti i difetti, ha raccolto ed è riuscito anche forzatamente, visto il periodo, a portare 5-6 giocatori cresciuti nel percorso, non di uno, non di due, non di tre, di 5 anni, primavera, next gen, prima squadra. Quello è un esempio, la Juventus dovrebbe celebrare questo tipo di percorso. È l'unica società in Italia che è riuscita in qualche modo, con degli investimenti, con delle situazioni, in un momento assolutamente non facile, a portare giocatori in prima squadra del vivaio. Gli ultimi sono stati Marchisio, Deceglie, Giovinco, Criscito, che poi dopo l'hanno parcheggiato al Genoa perché ha fatto un errore all'Olimpico contro Totti. Quindi la Juventus.
Però mi permetto di dire, intanto mi viene da dire, pensa se dava poco Di Maria. Dato tutto per aiutare il club, pensa se dava poco, insomma. No, è così, perché insomma adesso. Però mi permetto di dire una cosa, Paolo, qua su quello che dici. È vero che bisogna essere contenti, lo abbiamo sempre detto, di Fagioli, di Miretti, ma anche di altri. Però un po' di rabbia c'è sempre, perché tutto doveva essere, secondo me, programmato, cioè ci doveva essere un'idea dall'inizio. Mi sembra molto casuale, perché hanno fallito alcuni big, e allora meno male che questi hanno fallito, ci viene da dire a noi, altrimenti questi ingiocavano proprio. E questo allora mi fa pensare che se ci fosse una programmazione diversa e anche una voglia di rischiare in più e anche un allenatore che è in grado di credere un po' più sui giovani e anche a un certo punto guardarsi in faccia e dire non possiamo pensare di vincere subito, pensiamo a costruire per poi raccogliere più avanti, allora questi giovani potevano venire prima e iniziare un percorso diverso. Questo mi viene da dirlo, col massimo, perché credo che questo sia casuale. credo che sia casuale una botta di fortuna clamorosa che ha consentito a questi di venire fuori.
Botta di fortuna no, nel senso che faccio l'avvocato del diavolo. Anzi,
allora ringraziamo Pogba, Paredes e compagnia cantando, sennò...
No, ti sto dicendo che se fosse il bicchiettolo, giustamente come lo vedi tu, mezzo vuoto, io ti dico dall'altra parte, ok, non ci sono questi qua, se non hai nemmeno quelli del tuo settore giovanile che sono maturati in questo percorso, chi fai giocare? È quello il discorso. Almeno hai avuto dei ritratti o comunque delle figure che hai cresciuto tu, e poi ti ricordo che il successo di un settore giovanile non sono i titoli, sono portare i ragazzi in prima squadra. E io quello che vedo da quel poco che sta uscendo da questo percorso, perché ripariamo, non è un percorso di un anno, ci vuole tantissimo tempo, e ne hai persi giocatori forti per strada, attenzione, che negli anni scorsi dovevano essere l'acquisto e il giocatore che per Allegri è già pronto per Allegri, ma no, ne hai persi altri. Non voglio essere antipatico e non ricordare i nomi, perché mi piace parlare solo in termini positivi, ma Juve anche da quel punto di vista qualcosa per strada ha concesso. Però adesso è importante parlare di Fagioli, Meretti, Lin Junior.
No, ma io so, ma figurati, ma come sfondi una porta aperta, Paolo? Ci mancherebbe, non è che.
Un altro ragazzo del 2006 hanno investito.
Ma io vorrei che ci fosse una progettualità mirata proprio a questo. Proprio a questo, cioè il settore giovanile. Guarda, ho seguito un interessante dibattito giorni fa. Dove proprio il settore giovanile non ti devono venire a dire la squadra è stata retrocessa, la squadra ha vinto. No, a me mi interessa sapere di quelle squadre lì, di quel settore, quante ne arrivano in prima squadra, quante arrivano a giocare nei campionati maggiori. Questo
hanno appena riformato il campionato primavera in altezza, hanno portato il limite non a 19, a 20 anni. Serie A, Serie B, Lega Pro ha votato contro, giustamente, anche contro i propri interessi, dicendo ma se dobbiamo ospitare noi le squadre B, meglio le squadre B che arrivare alla vera primavera a 20 anni, no? Perché alla fine c'è una minima volontà da parte Matteo Marani, il presidente comunque molto vicino al progetto di Carolina, di cambiare un pochettino le regole all'interno di quello che è la Lega Pro. E allora adesso però il successivo step è che quando ci scrive una squadra, e la prossima è l'Atalanta e probabilmente ne arriverà un'altra, però non gli metti 1,2 milioni di distribuzione, perché arriva da una realtà che sembra una franchigia che può esplodere da un giorno all'altro, quindi il concetto un po' di NBA. Certo, ti faccio pagare 1,2 milioni di fideiussione per fare un campionato di Serie C. Quando l'abbiamo già detto, ti riscrivi al campionato, spendi 40.000 euro, se sei in CIS per l'iscrizione, e se arrivi dalla Lega Nazionale Dilettanti ne spendi 60.000? Vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Negli altri stati questa roba, a livello squadre B, non esiste. Cioè il massimo l'ha fatto Salisburgo, voleva farsi la squadra B in Austria, ha comprato una squadra. A quel punto l'ha rifondata da zero, come se, che ne so, in questo momento l'Atalanta compra, faccio un'iperbole chiaramente, un po' di tempo fa, la Ginoles, ecco.
No, vero, verissimo. Caro Paolo, siamo arrivati al termine, ti voglio ringraziare perché è stato anche oggi una bella scelta che abbiamo fatto, e ti ringrazio per la segnalazione e ringrazio ancora, ci tengo, Roberto Rao della Lazio, che ci ha consentito, responsabile della comunicazione, e mi fa piacere che tu hai sottolineato che in questo club un po' il vento è cambiato da questo punto di vista.
Non mi voglio fermare qua
perché c'è, insomma, sennò dobbiamo tirare fuori delle cose che
il ringraziamento va soprattutto alla Lazio e a lui per aver messo a disposizione un tesserato, perché le altre volte nel quali io posso fornirti un assist e poi arrivare ad avere a disposizione il tesserato a campacavallo, non so se riteniamo in questo, noi quest'anno abbiamo avuto negazioni di interviste per celebrare una laurea in Serie C perché non era il momento adatto della squadra. Si è laureato, calciatore del 96 che si laurea, non è il momento adatto, la squadra ha perso. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ufficio stampa, cioè, forse meglio dire ufficio addetto alla non comunicazione, visto che non vuole comunicare cose di questo genere.
Grazie Paolo, a presto, un abbraccio a Paolo Ghisoni, ritorneremo con te naturalmente martedì, sempre con lo spazio dedicato, facciamo il possibile per dedicarlo naturalmente al calcio dei più giovani. Grazie Paolo, a presto e buon lavoro anche alla Giovane Italia, grazie ancora. Allora, ci fermiamo, break, abbiamo l'ultima parte, avremo anche un collegamento a Praga con Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola, perché insomma ci avviciniamo anche a un'altra partita molto importante. Sui social trovate già dei commenti che stanno girando su alcune firme della Fiorentina, poi domani stiamo preparando una giornata particolare. Per quanto riguarda la Serie B, vi ribadisco lo spazio a Piazza Affari, oggi un'intervista di un ex Cagliari nell'avvicinamento alla sfida tra Cagliari e Bari, subito dopo di noi alle 17 all'interno di Piazza Affari. Break, torniamo tra poco.